Belle voci.
Ritenete l'imputato colpevole o non colpevole del reato di cui è accusato? Come giurati, voi dovete dichiarare se considerate l'imputato colpevole o innocente. Ecco un paio di frasi che riecheggiano nelle aule dei tribunali quando la finzione, soprattutto quella cinematografica, raggiunge il suo apice di drammaticità. Ma se i giurati che devono pronunciare il verdetto foste voi, come reagireste? Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono, Roberto Conti all'assistenza tecnica, con Karin Koldorf ai telefoni e Stellan Gioco in regia. Lo spunto per la trasmissione di oggi ci viene da quello che è considerato ormai un caso letterario, anzi potremmo dire un caso teatrale, in cui il rito del processo e del verdetto coinvolge direttamente il pubblico. E se questo coinvolgimento avviene dentro un tribunale vero, l'effetto di coinvolgimento diventa ancora maggiore. È quello che è accaduto questo fine settimana al Tribunale Penale Federale di Bellinzona, con le rappresentazioni dentro l'aula dove si svolgono i processi del testo teatrale di Ferdinand von Schirach, Terror, che mette in scena una vicenda realistica e inquietante. Un aereo dirottato con decine di persone a bordo potrebbe schiantarsi su uno stadio provocando la morte di migliaia di spettatori. Il pilota di un caccia militare decide di abbattere l'aereo, uccidendo più di 100 persone, per impedire che l'aereo concluda il suo folle volo sullo stadio. Il protagonista dovrà però rispondere della sua decisione davanti a un tribunale di fronte al quale compare per decidere se è colpevole o innocente dell'uccisione dei passeggeri a bordo. Ma ci sarà una sorta di coup de théâtre, è proprio il caso di dire. E questo coup de théâtre ce lo spiegano i nostri interlocutori di questa mattina. Per cominciare, saluto qui in studio Roy Garré, giudice del Tribunale Penale Federale di Bellinzona. Buongiorno.
Buongiorno a lei e al gentile pubblico all'ascolto.
Che è stato l'ospite di questa iniziativa, un ospite diremmo più che soddisfatto proprio di questo coup de théâtre, e cioè il coinvolgimento diretto del pubblico.
Sì, in effetti è stato un grande successo e ha fatto piacere vedere come durante la pausa la gente discutesse animatamente, ma in maniera civile, sulle argomentazioni che sono state portate durante questo finto processo.
Saluto collegato con noi anche Alberto Bondolfi, professore emerito di etica all'Università di Ginevra. Buongiorno.
Buongiorno.
Una domanda così iniziale per entrare un po' nel vivo della nostra discussione. Io dicevo il coup de théâtre è il coinvolgimento del pubblico, cioè il pubblico viene chiamato a decidere, a prendere una decisione alla fine se l'imputato è colpevole o innocente. Poi entriamo ovviamente nel dettaglio di quali sono i fattori, però lei da un punto di vista proprio etico, visto che è professore emerito di etica all'Università di Ginevra ed è esperto anche di questioni che si possono porre guardandoli da diversi punti di vista, che idea si è fatto del fatto che il pubblico fosse coinvolto in prima persona in una decisione così anche difficile da ponderare?
Ma direi che l'esperienza è stata positiva, e questo è dovuto forse anche all'essenza stessa del teatro, o se si vuole all'essenza del rito, cioè il fatto di ritualizzare, di fare una specie di liturgia in cui tutti partecipavano attivamente, toglie la distinzione tra realtà e finzione. Ci si immedesima al punto di pensare davvero di essere nella realtà, di essere veramente dei giurati, mentre di fatto questa era una finzione. Ecco, però questo mi convince ancora di più che il rito non è semplicemente una finta, per dirlo in dialetto, ma è anche un coinvolgimento psicologico reale che porta ciascuno di noi a identificarsi. Io stesso ieri non ho votato, ma per più che altro per rispetto delle varie funzioni, cioè chi partecipava a una tavola rotonda che seguiva poi dopo la rappresentazione teatrale non poteva coinvolgersi al punto da votare lui stesso, ecco.
Beh, questa mi sembra già una precisazione doverosa, molto anche scientifica, potremmo dire, epistemologica. Roy Garré, io ho riassunto in maniera veramente sintetica la vicenda, però magari proviamo a dire qualche parola in più, perché il coinvolgimento del pubblico diventa essenziale, no? Noi siamo posti di fronte a un caso che non a caso, viene definito terror, perché è legato a un atto di terrorismo assolutamente plausibile, quello rappresentato da Ferdinand von Schirach.
Sì, purtroppo è vero, l'11 settembre ha cambiato completamente la nostra percezione di questo tipo di azioni. In fin dei conti potremmo ridurre dal punto di vista giuridico la questione posta a due articoli del codice penale riguardanti lo stato di necessità, ma sono degli articoli che hanno una lunga gestazione, una lunga tradizione che affonda praticamente le proprie radici nella cultura greco-romana e nella discussione di filosofi come Carneade, per esempio, o comunque retori come Cicerone. L'11 settembre ha cambiato completamente le coordinate di fatto attorno a questa norma. Questa norma dello stato di necessità è stata pensata a situazioni come il naufrago che per salvarsi su una zattera che ha solo posto per una persona respinge un altro naufrago e lo lascia morire. Un altro naufrago che non lo sta aggredendo, quindi non siamo in una situazione di legittima difesa, ma siamo in una situazione di stato di necessità. L'altro naufrago muore, però si riconosce, la legge riconosce che ci sia stato uno stato di necessità discolpante. I numeri del caso della pièce teatrale ovviamente sono diversi. Si parla di 164 passeggeri a bordo a fronte di 70.000 spettatori all'Allianz Arena a Monaco. E quindi già questi numeri mostrano come il codice penale, con la sua lunga tradizione, arriva ai suoi confini. E non a caso, ecco, non solo il pubblico è diviso, ma anche gli addetti ai lavori sono divisi su queste fattispecie.
Ed è interessante perché, come ci ricordava lo stesso professor Alberto Bondolfi, il dibattito che c'è stato dopo la rappresentazione al Tribunale Penale Federale ha coinvolto appunto vari interlocutori, quindi c'erano il filosofo, il potremmo dire l'esperto di etica, il giurista, che si confrontavano. Poi ci sono state altre idee che sono venute anche dal pubblico, forse qualcuna riusciremo anche a sviscerarla durante la diretta, proprio il segno che il mettere in scena un caso giudiziario e giuridico così realistico pone tutta una serie di domande di cui lo stesso pubblico poi è stato investito. Adesso cercheremo tra poco anche di collegarci con la regista, potremmo dire l'organizzatrice di questo spettacolo terror con la compagnia Paradise Is Here. Ci stiamo provando, forse riusciamo a sentirla tra poco, e cercheremo di capire appunto quanto può essere utile coinvolgere il pubblico in una rappresentazione così realistica dentro appunto l'aula di un tribunale. Magari tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che ha assistito a questo spettacolo, perché ha già avuto diverse rappresentazioni e magari si è fatto qualche idea, perché poi alla fine la domanda che tutti si pongono è: il pilota è innocente o è colpevole?
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Pretty soon you'll be walking this way. Big as sailors never land. Baby, don't you know I don't care? Don't you know that I've been there? Well, something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling, it'll slip your mind. I know you think you'd never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. Shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the act. Here you come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair, like you're so sure I'll be standing here. I guess say.
I dubbi etici della giustizia con il teatro che entra in tribunale, quello che è successo questo fine settimana con lo spettacolo Terror, una produzione Paradise is Here. E adesso siamo proprio collegati con la regista e la creatrice anche di questo progetto Paradise is Here, che è Cami Manz. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, Cami Manz, la prendiamo all'aeroporto mentre sta per imbarcarsi su un aereo. Insomma, l'aereo qui è una metafora in realtà, perché poi diventa anche l'oggetto della finzione scenica. Però, Cami Manz, visto che per risolvere la questione se l'imputato è innocente o colpevole, poi ci prendiamo il tempo nel resto della trasmissione, veniamo invece un po' al vostro progetto di portare questo spettacolo dentro l'aula di un tribunale che aggiunge probabilmente un effetto drammatico al tutto. Questo spettacolo ha riscosso molto successo per il coinvolgimento del pubblico. Ve lo aspettavate tutto questo successo?
Beh, io penso che il progetto di portare questo spettacolo all'aula di un tribunale, non è un tribunale, è il Tribunale Penale Federale della Svizzera, è un coup molto importante, interessante e anche ispirante, penso, per il pubblico, perché come potrei dire, le lieu in francese,
il luogo,
l'aula, il luogo, grazie, ha un effetto agli attori ma anche agli spettatori, e io penso che l'intensità è un'altra che su un palcoscenico a teatro. E allora questa idea nasce così, lasciata così.
Cami Manz, mi diceva Roy Garré che per preparare questa messa in scena proprio dentro l'aula del tribunale voi vi siete così calati nella vicenda, nella drammaticità del processo, perché poi lo spettacolo teatrale è la narrazione del processo contro questo pilota accusato appunto di aver abbattuto un aereo civile che sta per schiantarsi su uno stadio, che siete andati dentro il tribunale a seguire anche delle udienze. Insomma, è stata un'immedesimazione assoluta la vostra, e quindi anche la difficoltà di rendere proprio la drammaticità del processo in uno spettacolo teatrale.
Beh, io penso l'autore ha fatto un lavoro geniale con il testo, perché il testo è un lavoro che dà l'essence de tout le travail du lavoro juridique, parce qu'il faut savoir, je change juste en français,
puisqu'on
va partir en avion et il ne reste pas beaucoup de temps.
On vous laisse partir bientôt.
Non, le texte est vraiment l'essence d'un procès, parce qu'un procès si important et grand que celui-là prendrait beaucoup plus d'espace en temps, en témoignage, en interrogatoire, etc., etc. Et l'auteur, il nous a donné la base parfaite pour partir sur un spectacle qui soit à la fois un spectacle très intense, intéressant et important, et à la fois qui nous donne aussi accès à la réalité du côté juridique, légal d'une société.
Camille Manz dunque dice, è vero, una rappresentazione di un processo completa sarebbe troppo lunga, troppo difficile da realizzare, ma il testo di von Schirach è praticamente la messa in scena dell'atto fondamentale, dell'atto culminante, potremmo dire, cioè il giudizio con l'avvocato della difesa e il pubblico ministero che presentano le argomentazioni, e poi c'è ovviamente anche l'imputato. Così si ha davvero la rappresentazione della realtà di quello che sarebbe di un processo reale, qui siamo nella finzione, ma in questo senso il coinvolgimento del pubblico accresce questo effetto di realtà. Camille Manz, questo è uno dei progetti di Paradise Is Here e voi vorreste continuare poi su questa traccia?
Sì, certo. Sì, prepariamo la tournée per la produzione di Terror. Facciamo anche delle rappresentazioni al LAC Lugano il mois de décembre, donc 4 et 5 dicembre al LAC, et puis une tournée en Italie, et après bien sûr on est sur beaucoup d'autres différentes productions pour cette saison. Un opéra qui va se faire à Berne, mais aussi au théâtre social de Bellinzona au mois d'avril 2019, et ainsi de suite.
Allora, Camille Manz, la lasciamo andare a prendere il suo di aereo, ovviamente, e tra l'altro poi cercate delle informazioni sulle attività del gruppo teatrale Paradise Is Here, basta scriverlo, dunque Paradise Is Here, scritto come qui in inglese, e trovate anche indicazioni appunto su quali sono i progetti futuri, e tra l'altro hanno lanciato anche un crowdfunding per poter continuare un'attività teatrale che in questo caso è diventata davvero coinvolgente per il pubblico, essere presenti a uno spettacolo teatrale ed essere chiamati in qualche modo ad essere attori partecipanti è sicuramente una sfida teatrale non da poco. Tra poco tra l'altro cercheremo anche di sentire una delle attrici protagoniste della pièce teatrale. Intanto Camille Manz, buon viaggio e soprattutto buon lavoro con le vostre attività. Grazie di essere stata con noi.
Grazie mille, buona giornata.
Ne risentiremo sicuramente parlare di questo spettacolo, Roy Garré, perché è l'idea appunto che il pubblico venga chiamato ad esprimere un giudizio, no? Abbiamo una scena molto semplice, c'è un giudice, ci sono l'avvocato della difesa, c'è il pubblico ministero, c'è l'imputato e poi una testimone che viene chiamata a raccontare la vicenda di una delle vittime a bordo dell'aereo. Apparentemente una scena assolutamente quasi banale, potremmo dire, no? Quasi essenziale nella sua rappresentazione. Eppure così coinvolgente per il pubblico. La ritualità del processo, in questo senso, emerge, potremmo dire, in tutta la sua pienezza. Perché in fondo anche il processo è un rito, non teatrale, ovviamente.
Certo. C'è veramente una coincidenza anche di linguaggio interessante tra il linguaggio giuridico e il linguaggio teatrale. Pensiamo, per esempio, nel processo civile, colui che agisce è definito l'attore. Oppure nella criminologia, il luogo dove è avvenuto un crimine viene chiamata la scena del delitto. Effettivamente c'è una tradizione che veramente risale al mondo greco-romano di dialogo tra questi linguaggi. Del resto la grande idea tipica del teatro classico, dell'unità di luogo, di tempo, di azione, in un processo viene realizzata in maniera perfetta con il principio di concentrazione, l'idea che tutto venga concentrato in determinate giornate processuali, e solo ciò che è all'interno di questo recinto processuale entra in considerazione, no? Secondo il principio quod non est in actis, non est in mundo, ciò che non è negli atti non è nel mondo. Quindi c'è un rigore rituale, un rigore processuale, un rigore della dialettica anche processuale, che è molto importante, e anche, oserei dire, anche un'educazione che è oggi come oggi molto importante, un'educazione civile ad ascoltare le parti, ad ascoltare l'imputato, ascoltare la parte civile, ascoltare la difesa, l'accusa, rispettare anche i ruoli, e poi arrivare alla fine alla sintesi. Quindi in questo senso questa esperienza è stata anche una forma di educazione civile, di educazione civica, che mi fa piacere abbia avuto così tanto successo.
Alberto Bondolfi, proprio sulle parole di Roy Garré, mi sorge spontanea una domanda. Lei prima diceva, per partecipare al dibattito che è seguito alla rappresentazione di ieri pomeriggio, in fondo lei non ha voluto essere partecipe dello spettacolo senza... quindi dovendo giudicare poi della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato. Ma adesso chiedo proprio al professore emerito di etica. Secondo lei qual è il valore etico profondo del coinvolgere lo spettatore nel decidere se l'imputato è colpevole o innocente? Questa domanda gliela faccio perché io stesso ieri ho assistito allo spettacolo, quindi mi sono messo in gioco, e quando è arrivato il momento di decidere da che parte avrei fatto pendere il mio giudizio, io ho provato una sorta di emozione, perché mi sono detto: da che parte vado a scegliere? C'è una pietra bianca per la sentenza di colpevolezza, una pietra nera per quella dell'innocenza, e mi sono detto: non sapevo quale delle due scegliere, ero preso dal dubbio. Ecco, mi sono chiesto qual è il valore etico di una finzione come questa, secondo lei?
Sì, questo senso esiste nella misura in cui in ogni rito noi, in un modo o in un altro, facciamo una copia dalla vita quotidiana, perché nella nostra vita quotidiana noi continuiamo sempre, anche attraverso un linguaggio spontaneo, a giudicare. Pensi al ruolo: io sono padre, ho delle figlie, rimprovero e lodo a seconda delle situazioni in cui mi trovo, cioè di fatto, volendo o non volendo, nella vita quotidiana ciascuno di noi diventa un po' un giudice, alcune volte diventa anche un imputato, si fa giudicare da altri, dalla propria partner, dal proprio partner, e quindi, solo che non ne siamo coscienti, però la lode e il biasimo occupano praticamente quasi ogni istante della nostra vita. E attraverso il rito teatrale, evidentemente, come dire, questo specchio ci permette di capire meglio il fatto che noi giudichiamo. Alcune volte giudichiamo troppo, dove non è necessario giudicare, altre volte invece viviamo dei dilemmi morali nella nostra vita quotidiana e siamo chiamati sempre a dover decidere. E quindi in questo senso c'è un valore altamente pedagogico dell'attività teatrale, e non è un caso che anche nella storia varie agenzie morali hanno tentato di educare una popolazione attraverso il teatro. Se lei pensa per esempio ai gesuiti, che avevano una forte tradizione di volevano formare delle generazioni intere di persone nel 600, nel 700 eccetera, davano al teatro all'interno delle loro scuole un'importanza capitale, cioè educavano praticamente una generazione di giovani attraverso il teatro.
Antonella Attili, buongiorno.
Buongiorno.
Signor Pubblico Ministero, La saluto con grande piacere. Antonella Attili, attrice ben nota al pubblico, nota tra l'altro, tra le molte cose che ha fatto, anche un ruolo importante nel film Nuovo Cinema Paradiso, perché era la mamma del piccolo Totò, quindi insomma ha toccato le vette del grande cinema. Qui siamo, potremmo dire, nelle vette del grande teatro di coinvolgimento con il pubblico. Lei ha il ruolo non facile del pubblico ministero. Tra l'altro, la prima domanda che le vorrei fare, sia per lei che per il suo collega che interpretava l'avvocato della difesa, la difficoltà anche di interpretare l'arringa finale, che è davvero impegnativa, posso dirlo?
Sì.
Come si è trovata,
vabbè,
in questo
intanto,
ruolo?
Vabbè, insomma, per, non sono, diciamo, un'autorevolezza in campo per parlare di problemi etici, giuridici, insomma io posso parlare come essere umano e come persona che vive in questo mondo e cerca ogni giorno, diciamo, secondo la propria coscienza, di fare delle scelte, ma noi le compiamo anche quando non ci accorgiamo di compierle quotidianamente, facciamo delle scelte, aderiamo o non aderiamo a delle cose che ci sembrano giuste e ingiuste secondo il nostro percorso umano, professionale, e tutti noi ci troviamo continuamente di fronte a queste domande che magari sembrano più piccole, ma che riguardano comunque il concetto di cui noi poi dibattiamo, no? Noi abbiamo fatto un grande lavoro di parole, di pensieri, di concetti, abbiamo discusso tantissimo, cioè più che provare le battute del testo, è stato un grandissimo lavoro di messa in gioco personale, di opinioni su questo testo, su quello che andavamo a difendere, quindi dovevamo costruire prima dentro di noi una convinzione. Una convinzione non solo da attori, ma che si confondesse anche un po' con i nostri concetti, anche se a volte, insomma, il lavoro dell'attore invece ti porta a difendere qualunque tipo di concetto tu devi esprimere, anche se è in contraddizione con quello che tu pensi nella vita.
E quindi lei come, ecco, si è sentita nel ruolo di pubblico ministero in questo caso?
E alla fine io ero convinta di quello che dicevo, ero convintissima, cioè ero assolutamente il pensiero del pubblico ministero, cioè che la vita umana non si può non si può commentare o non si può calcolare in termini numerici, che una vita ha senso quanto un'altra, e quindi, perché gli uomini appunto non sono oggetti, riferendosi poi a quella frase di Kant, mi ha convinto, cioè, e quindi prima ancora di affrontare il testo noi facevamo dei grandi battiti tra di noi, cioè io dovevo convincere il mio collega delle mie posizioni, non usando le parole del testo ma usando delle mie parole, e lui doveva fare altrettanto. Diciamo che il lungo percorso di prove, perché è stato molto preparato questo spettacolo, perché era uno spettacolo un po' atipico, no? Cioè non è uno spettacolo, diciamo, normale, è uno spettacolo che mette in gioco tante altre cose, e quindi il percorso che noi abbiamo fatto, un po' perché la regista poi segue un metodo particolare, che è il metodo che lei ha studiato con il maestro Vassiliev, quindi si fanno dei percorsi paralleli al testo, noi abbiamo studiato e affrontato l'Ippia minore, abbiamo fatto delle gare di dialettica, ognuno di noi doveva mettere in testa, è stato molto interessante il lavoro che abbiamo fatto prima di affrontare il testo, è stato lunghissimo.
Sì, quindi
e quindi dovevamo mettere in gioco noi stessi, e quindi in queste gare, diciamo così, di dialettica, spesso io mi confrontavo appunto con il mio collega, lui doveva convincere me e io dovevo convincere lui, e alla fine io sono dalla parte del pubblico ministero, cioè io non credo che in una società così caotica e confusa, sia i suoi concetti che sulle regole, il fatto di appellarsi al male minore, nella mia visione del mondo è molto pericoloso. Cioè, per quanto io possa capire che appunto diventa ragionevole alla fine giustificare questo, però se ci appoggiamo a questo per altri ambiti della nostra vita diventa pericolosissimo. Perché appunto, perché secondo me i confini invece, anche quando sembrano ingiusti, paradossali, sono comunque importanti. altrimenti governa il caos. Ecco, e io il caos nella mia vita non lo voglio. Cioè,
signor pubblico ministero, signor pubblico ministero,
potrei essere equilibrata solo se metto un po', appunto, un po' di ordine. Caos.
Beh, d'altronde sì. Credo che anche lo scopo di chi poi presiede un tribunale, quello di cercare di mettere un po' di ordine, di dare appunto una visione che sia chiara, e in questo caso chiara soprattutto per la giuria, cioè il pubblico. Però prima di congelarla, Antonella Attili, ci aiuti?
No, ma poi non esco sempre a sconfitta, perché come ha visto, insomma, spesso io credo di aver vinto 2 o 3 volte, le prime 2 volte che l'abbiamo fatto miracolosamente a Giubiasco e poi una volta a Milano. Però sostanzialmente il pubblico, diciamo, va verso questa teoria del male minore, cioè che rispetto, diciamo, a una perdita così ingente di persone, insomma, il fatto che uno si trovi in quella situazione e debba scegliere è ragionevole. Per me però non si sceglie, si sceglie, diciamo così, considerando non degli esseri umani ma dei pupazzetti, capito? Spingo una leva e invece di 7 ne ammazzo 1, ecco, insomma, non è una concezione che mi rassicura né che mi anzi mi inquieta un po' questo. E poi mi inquieta il fatto che, appunto, che una società possa derogare dall'ordine costituzionale. Mm-hmm. E questo l'ho imparato facendo questo spettacolo, nel senso che ieri il presidente proprio della corte, che è venuto a vedere lo spettacolo, alla fine non so se lei c'era, ha fatto un discorso e ha detto: è molto istruttivo vedere come funziona un processo, perché quello che voi fate chiaramente è una specie di sintesi, noi dobbiamo chiaramente sentire molti più testimoni, fare molte più prove, però è anche un modo di far vedere alle persone come funziona la macchina giudiziaria. E alla fine sentire che gli argomenti di uno possono essere più convincenti di un altro, e questo non ha niente a che fare con la giustizia, e questo fa pensare, no?
Allora facciamo così, siccome il giudice è qui con noi, Roy Garré, chiederò a lui, visto che non posso chiedere al pubblico ministero di riassumere la tesi.
Roy Garré vota sempre contro di me.
Lo so.
Lui è un abilissimo dialettico.
Sì, ma anche perché lui è tendenzialmente un innocentista. Dopo noi volevamo anche il magistrato colpevolista, stiamo tentando di raggiungere anche lui, perché così adesso dovremmo fare un dibattito.
Volete fare proprio un dibattito?
Volevamo rifare un po'.
Io sono in grande minoranza perché non ho nessuna autorità in campo, quindi lascio i vostri dibattiti.
C'è da dire che lei la sua teoria l'ha difesa con grande pathos, e questo glielo dico da spettatore, visto che ho assistito allo spettacolo, quindi mi sono immedesimato nel suo ruolo difficile di pubblico ministero, che deve comunque difendere una tesi anche dura a tratti, ma cercare di farla comunque con emozione. Credo che lei in questo ci è riuscita perfettamente. Mi, come dire, colpisce, penso che colpisca anche i nostri ascoltatori, che lei si è così calata profondamente nella parte che si è convinta giustamente di dire: io difendo comunque una tesi che è assolutamente etica da questo punto di vista, e quindi la ringrazio per la sua onestà intellettuale in questo senso. Quindi rimane,
no? Questa è una legge di Chekhov, cioè,
assolutamente.
Non si deve mai giudicare il personaggio che si fa, altrimenti ci si indebolisce da soli, mai, anche se devi fare un assassino. Non puoi giudicare.
Senta, facciamo così. Sarà bello magari risentirci quando sarà finita la tournée, quando magari avrà cambiato idea, o magari le chiederanno di interpretare invece la parte dell'avvocato della difesa. Sarebbe interessante anche questa alternanza.
Sarebbe bello. Ieri ci abbiamo pensato che potevamo scambiarci i ruoli, ma insomma occorre molto tempo per prepararle.
E questo si vede, c'è molto lavoro dietro, quindi complimenti soprattutto per l'impegno, perché ho pensato quanto fosse davvero difficile calarsi nella parte e farla vivere al pubblico. Quindi grazie di essere stata con noi,
grazie
Antonella
Attili. Grazie a lei, vi saluto, vi lascio in buone mani, perché Roy Garré sarà molto più convincente delle mie tesi.
Grazie Antonella Attili, buon lavoro.
Arrivederci.
Lo ricordo, attrice in questo caso nel ruolo di pubblico ministero. Lei ha difeso la tesi, per così dire, colpevolista, così come lo ha fatto, e lo saluto perché è collegato con noi al telefono, il sindaco di Bellinzona Mario Branda. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori e buongiorno anche al giudice Garré.
Era presente, ieri lo spettacolo, presente al dibattito, ma Mario Branda, non possiamo mica negarlo, è un ex magistrato, quindi ha una sua visione delle cose. Adesso Antonella Attili ha detto: io non avevo dubbi sul fatto di interpretare il ruolo del pubblico ministero che vuole la condanna di questo pilota. Questo pilota che cosa ha fatto? Ha sparato un missile contro un aereo civile con a bordo 164 persone, e l'aereo precipita, le persone a bordo muoiono, ma il pilota dice: io l'ho fatto perché nel momento in cui ho dovuto decidere se farlo o non farlo, ho optato per quello che consideravo il male minore, cioè la morte dei 164 passeggeri invece che la morte di migliaia di spettatori, più i 164 passeggeri a bordo, se l'aereo fosse andato a schiantarsi sullo stadio di Monaco, dove nella finzione teatrale si sta svolgendo una partita tra la Germania e l'Inghilterra. Da qui il dubbio se condannare o non condannare il pilota che viene processato. Mario Branda non ha dubbi, secondo lui il pilota va condannato. Perché?
Ma è in ogni caso un dilemma, è in ogni caso una scelta difficile e comunque la risposta non è scontata. Dal mio punto di vista dipende fondamentalmente dal quadro legale entro cui ci si muove. Ci muovessimo nell'ambito del diritto penale svizzero, potrei essere d'accordo anche con una decisione che manda prosciolto l'imputato. Nel caso specifico, però, il diritto applicabile era quello tedesco, che non prevede lo stato di necessità come il diritto svizzero. Il legislatore tedesco ha scelto un altro tipo di impostazione. Un'impostazione che comunque siamo chiamati a rispettare. La Germania, come la Svizzera, è uno Stato democratico che fonda il suo funzionamento sullo Stato di diritto, e la cosa significa che in definitiva lo Stato, quando si muove, quando opera, quando interviene, lo fa e lo può fare unicamente sulla scorta di una base legale o di basi legali definite, in questo caso quelle definite dal Parlamento tedesco. E la legge tedesca non prevede l'intervento, la possibilità appunto di abbattere un aereo in quella determinata condizione, e in ogni caso non prevede che questa scelta sia effettuata dal pilota di un aereo rispettivamente da un soldato. Che cosa è successo qui? Qui è successo che la procedura prevedeva che venisse allertato il generale in capo delle forze armate e poi la decisione definitiva la prendesse il ministro della difesa, cosa che effettivamente è stata fatta. Il ministro della difesa è stato interpellato, gli è stato chiesto qual era la sua decisione, gli è stato proposto dall'esercito di abbattere l'aereo, ma il ministro della difesa ha detto no, questo aereo non può essere abbattuto. Una scelta, una decisione che era in conformità di quella che è la legislazione tedesca e in particolare anche della sentenza del Bundesgerichtshof, della Corte Costituzionale tedesca. In un quadro come questo semplicemente non è immaginabile che un soldato, pur a conoscenza di questa decisione, pur a conoscenza di quelle che sono le leggi del proprio paese che definiscono il comportamento che si deve avere in queste condizioni, scelga di sua iniziativa di trasgredire quella medesima legge e di operare una scelta completamente diversa. Si può criticare la legge tedesca, si può non essere d'accordo con quella legge tedesca e magari io non lo sono, però va rispettata perché è la legge frutto di un processo parlamentare, di un processo legislativo di uno Stato democratico, che per questo appunto deve essere osservato, e non può essere il singolo cittadino e tantomeno un soldato che trasgredisce quel determinato ordine e rispettivamente quella determinata legge.
Mario Brando, può restare ancora qualche minuto con noi? Perché tra l'altro, piccola nota a piedi pagina, bisogna specificarlo, stiamo parlando di un testo teatrale di un autore tedesco, Ferdinand von Schirach, per questo che Mario Branda ricorda che la legislazione germanica in questo caso è leggermente diversa da quella svizzera. Proprio se non entriamo nel dettaglio delle differenze giuridiche, perché sennò dovremmo fare una trasmissione a parte, e dice bisogna però rispettare questo dettato che arriva anche dalla Costituzione. Roy Garret come giudice invece ha una posizione leggermente diversa.
Sì, perché la portata di questa sentenza della Corte Costituzionale, secondo me, aveva semplicemente una portata appunto costituzionale e non si è minimamente preoccupata di dire poi nel caso concreto come un singolo pilota dal punto di vista del diritto penale avrebbe dovuto essere giudicato questo pilota, come ci tengo nella discussione molto piacevole che abbiamo avuto ieri sera al Teatro Sociale, ho insistito su questo fatto. Non si sta facendo un processo a una legge, tra l'altro di per sé bisognerebbe precisare, la legge in sé è stata votata dal Parlamento tedesco, è la Corte Costituzionale che l'ha annullata. E particolare interessante, non per entrare in dettagli, una legge così noi effettivamente in Svizzera dal 1 gennaio del 2018 senza grandi discussioni ce l'abbiamo, e non essendoci una Corte Costituzionale da noi con competenze come quella tedesca, questa legge è in vigore.
Che questa legge cosa dice in breve?
È la legge, è un articolo all'interno della legge militare, un nuovo articolo, articolo 92A, sull'impiego delle armi contro aeromobili, che distingue varie situazioni, per esempio, non so, quando c'è il forum di Davos, che lo spazio aereo è comunque interdetto agli aerei civili.
Cioè stati eccezionali.
Stati eccezionali, in cui, e poi c'è anche un rinvio allo stato di necessità. Comunque quella di fatto va nella direzione di questa legge che il Parlamento tedesco, sull'onda effettivamente emotiva dell'11 settembre, aveva emanato. La Corte Costituzionale ha annullato questa legge dicendo che è contraria alla dignità umana, però non ha detto in alcun modo che poi un singolo individuo, e io mi dispiace, il pilota in questione durante questo finto processo è a processo come essere umano, non come rappresentante dello Stato tedesco, e ha risposto a quella che era la sua coscienza, e noi come penalisti dobbiamo giudicarlo esclusivamente in questi termini. Non dobbiamo fare una sentenza sulla legge tedesca rispettivamente sull'articolo 92A della legge militare svizzera, dobbiamo giudicare un uomo che ha fatto una scelta drammatica, e da notare qualsiasi decisione avrebbe preso sarebbe comunque cambiata completamente la sua vita, perché decideva lui di uccidere queste 164 persone, oppure lasciava andare gli eventi e queste 164 persone sarebbero comunque morte qualche minuto dopo, ma accanto a loro molte delle 70.000 persone in questo stadio. Quindi il mio discorso non è un discorso su male minore, che è un tipico discorso legato all'etica e alla filosofia, è proprio un discorso legato alla nozione di stato di necessità in quanto tale, e effettivamente ci sono comunque molti penalisti anche in Germania che sostengono comunque che ci possa essere uno stato di necessità extra legale.
Alberto Bondolfi, sono questioni difficili poi da riassumere brevemente in una trasmissione radiofonica, però Rogeri parlava di una legge che può essere contraria alla dignità umana. Dal punto di vista etico, come ci si rapporta a delle leggi che possono apparire contrarie alla dignità umana? Cioè, come si fa a decidere? Mario Branda ragiona in punta di diritto, potremmo dire. Roy Garré dice no, bisogna guardare all'individuo in quanto tale, quindi non restare chiusi dentro soltanto nella gabbia giuridica.
Anche io in punta di diritto.
Però ovviamente lo fa anche lui in punta di diritto. Però ecco, dal punto di vista etico, come ci si rapporta a questa punta di diritto?
Ma come lei sa, nella tradizione di pensiero filosofico si è sempre parlato della possibilità che un cittadino disobbedisca a una legge quando la ritenga moralmente ingiusta. In questo caso però secondo me non siamo di fronte ad una legge ingiusta, una legge per esempio che mi comandasse di uccidere in alcune situazioni che io ritengo invece situazioni in cui non debba rispondere in questo modo. Quindi il pilota fondamentalmente disubbidì perché non era d'accordo con la regolamentazione tedesca in questo caso preciso, ha opposto resistenza, ma secondo me non c'erano gli estremi per poter dire che quella norma era una norma moralmente inaccettabile, però questa era la sua convinzione. Quando capita una situazione del genere, secondo me il diritto ha a disposizione ancora degli strumenti in cui in fondo l'imputato, avendo disubbito, ha compiuto un'azione illegale, ma tenendo conto delle motivazioni soggettive di questo pilota che si sentiva, come dire, in dovere di fare quello che poi di fatto ha fatto, può essere ritenuto colpevole, ma ciò nonostante essere scusato. Cioè il diritto penale fa anche questa distinzione quando una norma può essere giustificata o non giustificata, o quando l'attore, anche se non può veramente giustificare la propria condotta, e quindi lo si ritiene colpevole, ciò nonostante viene scusato perché o le circostanze o le sue motivazioni psicologiche erano tale per cui non aveva intenzioni malvagie, aveva buona intenzione anche se magari aveva interpretato male la realtà. E di situazioni del genere capitano di spesso anche nella nostra vita quotidiana e nell'attività dei tribunali. Ci sono delle situazioni in cui il giudice non, per così dire, non giustifica il comportamento di una persona, ma tiene conto di queste circostanze e lo innocenta scusando quello che ha fatto.
Mario Branda, dopo la lascio andare, quando lei ieri è intervenuto durante il dibattito dopo la rappresentazione teatrale al Tribunale Penale Federale, ci eravamo spostati al Teatro Sociale, ha esordito, facendo i complimenti ovviamente al Tribunale Penale Federale per aver accolto questa iniziativa di coinvolgimento diretto del pubblico, e poi ha detto, io esprimerò il mio parere, e ha fatto tutte le sue considerazioni dicendo, però mia moglie in realtà è contraria perché lei è innocentista, lei era dalla parte dei colpevolisti. Come ve la siete risolta poi la discussione? Cioè, chiesto più seriamente, sua moglie ha cercato di convincere lei e lei ha cercato di convincere sua moglie. Qui siamo nella dialettica, voglio dire, familiare, ma c'è anche una sfida etica, insomma, in qualche modo, no?
Siamo
come l'avete risolta?
Siamo andati a dormire in totale disaccordo.
E stamattina non avete cambiato parere, quindi
no, siamo rimasti sulle nostre.
Se posso consolarla, nel mio caso è successo esattamente l'opposto: mia moglie è colpevolista, io innocentista, per cui il conflitto lo vivo anch'io in casa.
Però dal confronto di idee, appunto, non le è venuto qualche dubbio?
No, ma capisco molto bene i ragionamenti, ragionamento anche del giudice Garré, anche di chi ha optato per il proscioglimento, per l'assoluzione. E ripeto, in un contesto svizzero penso che sarei giunto alla medesima conclusione, solo che la Germania in questo caso ha una legge diversa, e secondo me questa legge non è lì per caso, non è casualità. Probabilmente il fatto di non poter o di non poter soppesare una esistenza umana contro un'altra esistenza umana, contro altre esistenze umane, ha a che fare anche con, forse, con la storia tragica, terribile della Germania, e per cui questo tipo di ragionamento probabilmente il legislatore ha voluto orientarlo in un certo senso piuttosto che in un altro. In altre parole, la legge, voglio dire, non è semplicemente un costrutto formale, ma dietro ci sono dei ragionamenti, come deve essere, come naturalmente deve essere, e ogni nazione, ogni paese, ogni civiltà fa le sue considerazioni per arrivare a una determinata scelta, e in questo caso la legge tedesca a quello stadio in ogni caso non prevedeva ancora uno stato di necessità come vi era per la legge svizzera, e a quel punto i cittadini, e della forza e della salvezza anche della nostra società, gli cittadini come lo Stato devono attenersi a questa legge, perché altrimenti ognuno poi per finire fa un po' quello che vuole. Si immagini lo stesso tipo di attitudine, non so, per altri temi delicati che possono essere, che ne so, l'aborto, la fine vita, la ricerca scientifica, il trapianto di organi e cose di questo tipo. Occorre un quadro legale che sia sufficientemente chiaro e preciso al quale orientarsi.
Mario Branda, grazie. Pur dissentendo dalla sua decisione, perché io appartengo agli innocentisti, però apprezzo molto il quadro nel quale lei fa la sua riflessione, perché ci aiuta a capire quanto è complesso anche elaborare una legge e quanto è complesso decidere in base a questa legge se va applicata in certi casi o in altre situazioni invece si può essere, come dire, più in dubbio. Sono poi questioni appunto di dubbio etico che non a caso devono essere risolte proprio dai tribunali. Quindi grazie di essersi messo in gioco anche questa mattina con noi. Buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro e buon ascolto.
È interessante questo dibattito. Stella Angioco, intanto dal pubblico ci sono arrivati innocentisti o colpevolisti?
Direi innocentisti, anche se alcuni ci chiedono ma quindi chi si è salvato? Solo uno, tanti? Beh, direi il pilota più i 70.000, no? Da quello che capisco.
No, in realtà il pilota del caccia militare che colpisce l'aereo civile, e purtroppo dell'aereo civile non si salva nessuno, ed
certo,
è per questo che lui compare davanti a un tribunale.
Quindi, esatto.
Quindi però si sono salvati 70.000 dello stadio.
Esatto, esatto, quindi l'uno più i 70.000. E devo dire che questo teatro, questa pièce, mi ricorda tanto ore e ore di filosofia all'università passate a studiare il problema del carrello ferroviario, che più o meno era simile, no?
Sì, è quindi, stato citato anche ieri sera, infatti.
Quindi questo carrello che poteva solo deviare decidendo di uccidere una o cinque persone e non poter fermare. In realtà lì c'erano poi le diverse varianti su uccido una persona grassa e quindi mi fa anche frenare il tram, oppure in un'altra versione ancora uccido Hitler e quindi salvo le cinque persone che trovo sull'altra corsia.
I dubbi etici.
Ecco, sì.
Alberto Bondolfi, ne sì, abbiamo ecco, citato anche il caso ieri, ma poi ci sono dubbi etici anche a volte più drammatici, potremmo dire.
Sì, ma la drammaticità secondo me è data dal fatto che in questi racconti o in questi casi che vengono raccontati abbiamo sempre una situazione, per così dire, che permette solo due vie d'uscita, no? E questo non corrisponde secondo me alla esperienza che ciascuno di noi fa nella vita di tutti i giorni, cioè c'è sempre una terza possibilità per uscirne, cosa che nella pièce teatrale evidentemente non c'era, cioè il pilota aveva vissuto il suo dramma soltanto con due varianti: o sparo faccio partire il missile o non lo faccio, no? È come se tutto si riducesse a questo. Fortunatamente già anche dal pubblico ieri fu formulata la domanda, ma non c'è la possibilità di evacuare lo stadio, così il problema non si pone, no? E questo è un po' anche il senso della mia risposta. Io non ho una formula magica come professore di etica, non c'è la formula magica, ma in genere si cerca di uscire attraverso una terza soluzione, no? Che è quella, per esempio, in questo caso di svuotare al più fretta possibile lo stadio. Tant'è vero che fu citata anche così un'expertise che prevedeva che questo stadio poteva essere liberato nel giro di un quarto d'ora e che il pilota aveva ancora più di 20 minuti a disposizione, quindi era fattibile una terza soluzione. Evidentemente non il teatro perdeva tutta la sua attrattività, cioè la finzione del fatto che ci sono soltanto due soluzioni è importante dal punto di vista, diciamo così, della messa in scena del caso in quanto tale, ma questi nella realtà, fortunatamente, la vita fortunatamente è più bella di quanto noi ci pensiamo, cioè che in genere c'è la possibilità di uscirne attraverso una terza soluzione, come per esempio anche nei casi in cui il terrorista mette in pericolo la vita di persone innocenti, c'è la possibilità di uccidere il terrorista stesso, no? Evidentemente il terrorismo di oggi è così raffinato che cerca di non prevedere questa terza possibilità, no? È chiaro che l'ingiusto aggressore, se viene eliminato, costituisce, non dico la soluzione ideale, ma la meno peggio, perché è colui che si mette in una situazione tale per cui eliminare questa persona che aggredisce in maniera del tutto ingiusta e arbitraria viene considerato come l'azione forse più giustificabile.
Alberto Bondolfi ci ricorda che di fronte ai corni del dilemma ci si può trovare anche di fronte a una terza soluzione che non è necessariamente così antitetica, al punto che addirittura questa pièce teatrale potrebbe essere un corno di un altro dilemma, cioè immaginate il processo fatto allo stesso pilota per non avere fatto nulla, quindi non aver sparato il missile che abbatte l'aereo, però l'aereo va a schiantarsi sullo stadio e il pilota viene processato e gli si chiede perché non ha sparato. Potremmo andare avanti ancora a lungo, purtroppo non lo possiamo fare, però una battuta finale, Roy Garré, segno che questa operazione è stata vincente sotto tutti i punti di vista, soprattutto per il coinvolgimento del pubblico chiamato ad essere giurato.
Sì, mi fa molto piacere, del resto risponde a un interesse generale in Svizzera per la giustizia. Ci sono molti tribunali in altri cantoni che fanno porte aperte di questo tipo, dove fanno comunque dei processi fittizi. Noi abbiamo avuto la fortuna rispetto a questi altri tribunali, come a San Gallo, come a Berna, a Ginevra, dove è stato fatto, di avere addirittura una compagnia teatrale di grandi professionisti che hanno fatto il lavoro per noi, quindi siamo veramente molto contenti di questa collaborazione.
Grazie a Roy Garré, grazie ad Alberto Bondolfi, grazie a Mario Branda che abbiamo sentito prima, all'attrice Antonella Attili e alla regista dello spettacolo Kami Mans Terror di Ferdinand von Schirach, rappresentazioni che ci saranno ancora, è un tema del quale sicuramente si parlerà ancora perché pone tutta una serie di quesiti etici, ma ci permette anche di immedesimarci nel ruolo di giurati di un processo, e non è certo una cosa da poco. Grazie di essere stati con noi, Mille Voci torna domani. Nicola Colotti al microfono, a tutti voi un proseguimento ascolto.